Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
Buon pomeriggio a tutti e ben trovati all'ascolto di Slash Radio Web. È sempre un piacere iniziare sulle note di questa musichetta. Ormai avete imparato a conoscerla e ad apprezzarla. Si tratta della rubrica dedicata all'arte, Toccare l'arte alla radio, in collaborazione con il Museo Statale Tattile Omero di Ancona. Io intanto saluto naturalmente Alessio, al di là dello schermo, che ci sta mandando in diretta, e dico subito che c'è Alessia Varricchio collegata con noi, perché sarà lei a curare questo appuntamento, che è il quinto e che sarà dedicato a Michelangelo Buonarroti e quindi ad un grandissimo artista. Buon pomeriggio, Alessia, ben trovata.
Buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Dunque, ormai abbiamo imparato un pochino ad accostarci così all'arte, un po' uscendo fuori dal Museo Statale Tattile Omero, a volte appunto rientrandoci come faremo oggi. E dici tu come sarà questo percorso?
Dunque, dovendo fare una puntata di 40 minuti all'incirca, ovviamente abbiamo dovuto fare una cernita, era impossibile parlare di Michelangelo in una sola puntata, e quindi ho cercato di trovare le opere che si trovano anche riprodotte al Museo Omero che potessero fare un po' da trade union e raccontare un po' la storia di Michelangelo e anche la storia dell'uomo, perché in realtà quello che lui racconta nelle sculture che andremo a vedere raccontano proprio di un uomo che lui in realtà durante la sua vita ha studiato a fondo e lo ha ritratto così com'è, conferendo ai suoi capolavori proprio un senso di umanità che è universale, ed è per questo che ogni sua opera esprime dei sentimenti. E ovviamente però il tempo è tiranno e quindi la scelta è caduta su alcune opere e non su altre.
E non su altre, anche perché insomma ce ne sono alcune poi tra l'altro che si trovano replicate anche all'interno del Museo Omero, e quindi
Esatto,
naturalmente parleremo
proprio di
soprattutto di
quelle.
quelle, no?
Certo.
E allora, una visione d'insieme di alcuni dei massimi capolavori di Michelangelo in una sola sala sono all'interno del Museo Omero. E quanto è importante per il visitatore averli tutti a portata di mano, Alessia?
Allora, è importantissimo. Io non so se si vedono le fotografie di quello che
Ah, ma
andrò a
no,
dire.
tu procedi pure con quello che devi dire, poi Alessio ha tutto il materiale, quindi di
Ok,
conseguenza
va
andranno
bene.
naturalmente tutte le foto di riferimento.
Certo, quindi è importantissimo poter avere a portata di mano appunto tutti questi grandi capolavori di Michelangelo. Perché? Perché in realtà questo permette una visione d'insieme ai visitatori che in pochi passi, che sono quelli della sala dove sono conservate queste opere, riesce a studiare la figura di questo artista, a toccarne le sue opere, a osservarle. E anche emozionarsi, perché comunque davanti a queste opere ci si emoziona. E poi, perché no, a fare dei raffronti, a conoscere anche la storia di un artista a 360 gradi, perché come vediamo adesso riusciamo un po' a percorrere quella che è stata la vita di quest'artista dalle prime opere alle ultime. E quindi è importante anche perché ci permette ulteriormente di capire quanto il Museo Omero dal punto di vista didattico è una realtà importante. Tra l'altro in pochi passi riusciamo a passare da Roma a Firenze, da Parigi a Bruges senza fare troppa strada, ecco.
È incredibile veramente quanto questo artista sia, no? È arrivato con le sue opere un po' ovunque. È una stanza bellissima questa che vediamo riprodotta appunto nella foto che sta scorrendo. Che cosa vogliamo descrivere esattamente, che cosa c'è?
Allora, guarda, in questa stanza, che in realtà è la sala dedicata all'arte rinascimentale, in realtà ci soffermiamo molto su Michelangelo, quindi al centro campeggia un plastico della Basilica di San Pietro, poi possiamo vedere la Pietà Vaticana, poi i musei, i prigioni, alcuni tondi, la Vergine di Bruges, il David, che è riprodotto, come vedremo poi, sia in una copia ridotta che il volto a grandezza naturale, quindi sostanzialmente la panoramica della stanza è questa, della sala è questa.
Benissimo, sì, tra l'altro al centro si trova una riproduzione di San Pietro veramente molto, molto bella, devo dire. E infatti partiamo da Roma, perché è Roma che offre a Michelangelo proprio l'occasione per il suo primo capolavoro, è all'interno della Basilica, naturalmente stiamo parlando della Pietà.
Sì.
Quindi che cosa colpisce di più il visitatore di fronte alla Pietà, quest'opera incredibile?
Guarda, della Pietà Vaticana dobbiamo dire che alla vista sicuramente ci colpisce la lucentezza e lo splendore, ma non dobbiamo dimenticare che al tatto invece ci colpisce la levigatezza e poi la bellezza infinita di questa opera. Michelangelo qui ha saputo bilanciare perfettamente la sapienza dell'arte alla vera bellezza dell'anima. E non dobbiamo dimenticare che Michelangelo in questa fase della sua vita non ha voluto lasciare nulla al caso. Questa è un'opera giovanile, lui ha scolpito quest'opera che aveva soltanto 26 anni ed è stata l'opera che ha permesso a Michelangelo di avere così tanta popolarità poi a Roma. Che cosa rappresenta quest'opera? Vediamo Maria che siede su una roccia che rappresenta il Monte Calvario e tra le braccia tiene il corpo del figlio morto. Con la mano destra sta sorreggendo il Cristo e le dita stringono proprio il torace sotto la spalla destra, lei deve sorreggere il peso morto di questa figura. E invece con la sinistra, che tiene aperta, col palmo in alto, fa il gesto con il dito, con l'indice, di indicare in alto, come a mostrare il fatto accaduto. Poi c'è il corpo nudo di Cristo, che è coperto soltanto da un panno annodato sul bacino, che è abbandonato, è un corpo magro, col capo rivolto all'indietro e il braccio destro che ricade proprio in basso. E sostanzialmente questo però non è un corpo rigido, perché Michelangelo lo scolpisce con una naturalezza straordinaria. La Vergine poi indossa una veste molto mossa da pieghe che Michelangelo comunque ha saputo anche qui raffigurare, ha lavorato con abile maestria, e poi una fascia attraversa il busto, mentre sul volto ha un velo molto panneggiato. Quindi sostanzialmente l'opera raffigura questo, quindi la scena della Pietà con la mamma che tiene, Maria che tiene il corpo del figlio morto in braccio. Ma che cosa dobbiamo dire di così importante di quest'opera? Sostanzialmente c'è una curiosità dietro a quest'opera, e cioè che Michelangelo di notte va a mettere la firma su quest'opera, perché si vociferava che poteva essere un'opera di un artista d'Oltralpe, e a lui questa cosa non piacque, quindi andò a firmarla, ma sarà una cosa che non farà mai più, perché le sue opere sostanzialmente non hanno bisogno di una firma, ma in questa lui rivendica le sue origini fiorentine e nell'iscrizione scrive Michelangelus Bonarotus Florentinus Facebat. E pensate che Vasari disse questo della Pietà, leggo testuali parole: è un miracolo che un sasso da principio senza forma alcuna arrivi a quella perfezione che la natura affatica suol formare nella carne. Cioè Vasari dice che Michelangelo è riuscito a fare con un sasso, cioè con la pietra, con il marmo, qualcosa di così perfetto che probabilmente neanche la natura poteva essere in grado di fare. E la caratteristica fondamentale, sempre per rientrare all'interno del Museo Mero, è che come Michelangelo non ha voluto lasciare nulla al caso, neanche Aldo e Daniele hanno voluto lasciare nulla al caso. Aldo Grassini l'abbiamo sentito poche puntate fa parlare, Perché? Perché quest'opera, il calco di quest'opera è stato realizzato con vetroresina e polvere di marmo e loro, per far sì che l'opera al tatto risultasse il più possibile vicino all'opera originale, hanno fatto fare delle aggiunte, cioè hanno fatto aggiungere più polvere di marmo, poi hanno testato l'opera, poi l'hanno fatta levigare ancora e poi l'hanno ritestata, perché volevano proprio che il risultato fosse il più possibile vicino al vero, tanto che toccare quella copia significa sentire che al tatto è fredda quasi come il marmo di Carrara e alla vista splende come un diamante, perché questa polvere di marmo dà proprio l'effetto del del brillantinio.
È bellissima, è veramente bellissima, quella senz'altro è l'originale, poi immagino che com'è la riproduzione, come è stata fatta, naturalmente non ha potuto ridare questo effetto.
Allora, è stata fatta, le dimensioni sono le stesse, quindi non l'ho detto, ma è quasi a grandezza naturale perché sono 1,95 m di opera, quindi è stata appunto è un calco al vero, quindi sull'opera vera è stato fatto il calco e poi dopo è stata bilanciata questa duplice, sia la vetroresina che la polvere di marmo.
Benissimo, e quindi questo era per iniziare questo percorso. Naturalmente siamo partiti da questa Pietà e quindi da Roma, no? Come meta, però prima appunto ci dicevi di quanto Michelangelo in realtà sia poi andato oltre la capitale e anzi si sia veramente diffuso in tantissime città, e quindi noi ci spostiamo come ha fatto lui verso un'altra città italiana, andiamo a Firenze, dove appunto c'è un'altra grandissima scultura che lo caratterizza, che caratterizza proprio la città di Firenze, il David.
Sì.
Allora, questo è un soggetto, Alessia, che è stato tratto dalla Bibbia naturalmente, no? E quindi
sì,
è uno di quei soggetti nell'antichità riprodotto e rappresentato da tanti scultori, anche fiorentini appunto del Rinascimento, come Donatello, come Ghiberti, come Verrocchio. Lui decide comunque di scolpire questo soggetto, il David, in un modo però completamente nuovo. Ci racconti quali sono queste novità?
Sì. Allora, siamo intorno ai primi anni del Cinquecento, precisamente inizia a lavorare al David nel 1501 e ci lavorerà per 3 anni quasi ininterrottamente. E gli artisti che tu però hai citato, Chiara, hanno raffigurato il David come un giovanotto che aveva già ucciso il gigante Golia e che quindi ne mostrano al popolo la testa tagliata. Michelangelo invece che cosa fa? Fa un ragionamento diverso, perché lui raffigura il David nel momento che precede il fatto, quindi nel momento di massima concentrazione, perché appunto deve prendere la mira per uccidere il gigante. Quindi non è un corpo rilassato che ha già compiuto il fatto, ma è concentrato perché deve compiere questa missione, cioè uccidere il gigante Golia. E cosa fa Michelangelo? Innanzitutto fa assumere a questo marmo la posa che deriva dal canone di Policleto, quindi quest'uomo, il David, è un giovane muscoloso, in piedi, nudo, che ha il braccio destro e la gamba sinistra rilassate, al contrario invece delle altre due estremità. E la tensione del David di fronte al nemico è rappresentata da Michelangelo proprio con dei particolari bellissimi. Perché? Perché tutti i muscoli del corpo sono perfettamente definiti e contratti. È come se davvero Michelangelo vuol rappresentare David che trattiene il respiro e nelle vene sembra proprio scorrerci dentro il sangue. Ha la testa girata verso sinistra e il volto ha un'espressione concentrata al massimo, che simboleggia proprio la forza dell'intelletto. E la chioma dei capelli è mossa e questi capelli incorniciano il viso del David, ha le sopracciglia aggrottate, uno sguardo fiero e molto concentrato. Pensate che Michelangelo, per rendere questo sguardo, ha perforato le pupille, perché così si è creato un gioco di ombre, no? Che ha reso gli occhi molto, molto più penetranti. Poi gli fa le narici molto dilatate e anche una leggera smorfia sulle labbra. Ovviamente, dovendo uccidere il gigante, ha dovuto dotare il Davide anche di un'arma, che è la frombola, vale a dire la fionda, questa sorta di cinghione di cuoio che gli passa dietro la schiena, che lui tiene con entrambe le mani. Da una parte tiene l'estremità sinistra della fionda, e dall'altra parte invece tiene il sasso arrotolato, avvolto nell'ultimo tratto di questa fionda, pronto a scagliarlo. Però questa è un'opera che è straordinaria per tantissime ragioni. Intanto per come è stata lavorata, perché non ho detto che il blocco di marmo che utilizza Michelangelo era già stato utilizzato da altri artisti, che però non erano riusciti a cavarci nulla, e invece Michelangelo, che era un uomo che sempre nella vita ha accettato le sfide, ha accettato di scolpire questo blocco di marmo difficile da lavorare. Gli ha commissionato l'opera, gli hanno commissionato anzi l'opera i consoli dell'arte della lana e gli operai del Duomo di Firenze, perché doveva essere messa nel contrafforte esterno della zona absidale di Santa Maria del Fiore. E poi è importante per il valore simbolico e politico che c'è dietro questa scultura, perché in realtà è un po' il manifesto di una nuova eroica concezione dell'uomo. Pensiamo che insomma i Medici erano stati da poco cacciati, doveva un po' rappresentare il simbolo della Repubblica appena nata. E quindi questo era l'uomo fiero, con lo sguardo pronto a sconfiggere il nemico. E poi è un'opera straordinaria per anche la storia che ha la sua collocazione, perché in realtà quando venne mostrato al popolo questo David, perché Michelangelo ci ha lavorato, pensate, si era costruito proprio una cassa di legno e lavorava lì in totale solitudine, non voleva che nessuno si avvicinasse a vedere che cosa stava facendo, e quindi quando l'opera poi venne resa pubblica si resero conto di quanto era maestosa e imponente e perché no bella, e quindi si istituì proprio una commissione che doveva decidere dove mettere quest'opera, perché in realtà non era adatto il luogo che gli era stato affidato inizialmente, cioè questo contrafforte della zona absidale di Santa Maria del Fiore, e per questo la commissione decide per collocarla proprio in Piazza della Signoria, in modo tale che questa scultura potesse dialogare con la città. E quindi ci sono tante differenze rispetto agli altri David già scolpiti.
Tra l'altro veramente riempie Piazza della Signoria questa statua, perché va a Firenze, è una piazza, è una tappa fondamentale, no? Poco prima degli Uffizi, ed è veramente una cosa…
Ma sicuramente è diventato anche l'ideale perfetto di bellezza maschile nell'arte, perché chi non conosce la bellezza, il corpo statuario del David…
Infatti è proprio un modo di dire, no? È entrato proprio nel linguaggio, ma che
nel
sei
linguaggio.
Un David, sei bello come un David, si dice molto spesso, siamo abituati ormai, abbiamo imparato ad ascoltare questa frase.
Sì.
Allora abbiamo anche un audio da ascoltare,
sì.
Giusto? Di che cosa si tratta?
Allora abbiamo un audio che io ho reperito in rete, ed è la recita di Giancarlo Gori che legge un sonetto di Michelangelo, un sonetto che Michelangelo scrive intorno agli anni 40 del 500. Io direi ascoltiamolo prima e poi diciamo qualcosa, così non...
Non ha l'ottimo artista alcun concetto. Un marmo solo in sé non circoscriva col suo soverchio, e solo a quello arriva la mano che obbedisce all'intelletto. Il mal ch'io fuggo e il ben ch'io mi prometto in te, donna leggiadra, altera e diva, tal si nasconde, e perché io più non viva contrario all'arte, al disiato effetto. Amor dunque non ha né tua beltade o fortuna o durezza o gran disdegno del mio mal, colpa, destino o sorte, se dentro del tuo cor morte e pietade porti in un tempo, e che il mio basso ingegno ardendo non sappia trarne altro che morte.
Alessia, ecco, andiamo a commentare questo sonetto.
Sì, dicevo, è un sonetto che Michelangelo ha scritto negli anni 40 del Cinquecento e mi è piaciuto scegliere questo perché qui viene fuori proprio quella che è la missione dell'artista secondo Michelangelo, perché lui che cosa dice? Dice che sostanzialmente l'artista deve togliere il superfluo al blocco di marmo perché l'opera è nascosta lì sotto e quindi idealmente è racchiusa già nel marmo. Quello che deve fare l'artista è semplicemente togliere il soverchio, cioè togliere il superfluo, togliere quello che è superficiale. Quindi pensate, ovviamente questa è una cosa che solo Michelangelo poteva immaginare, no? E però lui si sente portatore di questa realtà, cioè lui è convinto che ovviamente c'è bisogno dell'intelletto, perché lo cita, quindi ovviamente con l'intelletto che si arriva a questo, ma è compito dell'artista quello di togliere il superfluo per far affiorare un capolavoro. Poi ovviamente questo è un sonetto che lui scrive per una donna che amerà, che è Vittoria Colonna, ma comunque questo è anche un amore platonico, ma appunto la bellezza che è nascosta dietro questi versi è proprio questa, insomma.
E allora adesso spostiamoci nuovamente da Firenze, perché alla fine del 2018 è stato inaugurato un progetto accessibile a San Pietro in Vincoli, e di cui appunto il Museo Omero è stato anche partner. Ci dici di che cosa si tratta?
Certo, allora si tratta di un progetto dal titolo Michelangelo per tutti, percorsi oltre il visibile a San Pietro in Vincoli. Questo è un progetto al quale ha partecipato anche il Museo Omero, che è stato inaugurato a dicembre del 2018 proprio nella Basilica di San Pietro in Vincoli, che è la basilica che custodisce il famoso Mosè, perché si trova all'interno del monumento funebre di Giulio II. E nell'ambito dell'anno del patrimonio culturale europeo del 2018 appunto è stato realizzato questo percorso visivo tattile dedicato alla tomba di Giulio II. Sappiamo perfettamente che per motivi di conservazione e di sicurezza la tomba di Papa Giulio II è protetta da una piccola cancellata e quindi ciò rende impossibile la fruizione alle persone che hanno dei problemi di disabilità visiva, perché non si può andare lì e toccare questo. Apro e chiudo parentesi, non solo qui, purtroppo dappertutto. Però che cosa è stato fatto? Per la prima volta, per superare le barriere, rendere questo monumento accessibile, è stato ideato e posto proprio all'interno di questa basilica un percorso visivo tattile che è composto da plastici, da modelli scala, pannelli esplicativi, contenuti audio che sono disponibili grazie a dei QR code, quindi chiunque, adesso io dico il non vedente, ma anche una persona che vede può entrare con il suo cellulare, scannerizzare il QR code e ascoltarsi l'audio che racconterà di quello che si trova al di là della cancellata. Ovviamente al Museo Omero noi abbiamo sia una copia a grandezza naturale del Mosè, che è alto più di 2,5 metri, e una piccola invece riproduzione del volto di Mosè, che fa parte di un altro percorso accessibile del Museo Omero che si chiama appunto Bello e Accessibile, che altro non è che la nostra sezione itinerante, vale a dire una carrellata di opere che altri musei possono chiederci per fare delle mostre tattili. Poi ovviamente del Museo di Michelangelo potremmo star qui a parlare per ore. Mi piace però ricordare che per Michelangelo è stato veramente il cruccio della sua vita. Lui stesso lo definì la tragedia della sepoltura, perché Giulio II voleva questo monumento funebre mastodontico, che come lo pensò Michelangelo in realtà non si realizzò mai, ma il Mosè è l'unica scultura che Michelangelo aveva pensato per la tomba di Giulio II ad essere stata posta poi nel monumento. E di Michelangelo, del Mosè di Michelangelo sappiamo tantissime cose, ci sono tra l'altro tantissime leggende, la più famosa è quella della martellata al ginocchio del Mosè, perché Michelangelo, dopo aver visto e aver rifinito l'opera, la guardò e poi urlò: perché non parli? E gli diede una martellata nel ginocchio. Perché? Perché in realtà anche questa è un'opera perfetta, è un'opera che rappresenta soprattutto tanto dal punto di vista del sentimento. Perché? Perché qui c'è raffigurato Mosè che è seduto, ma il corpo sembra quasi pronto a scattare come una molla e ad alzarsi. Infatti ha un piede saldamente appoggiato a terra, l'altro invece appoggiato solo sulle dita, è quasi pronto per alzarsi, e sotto il braccio destro tiene le tavole della legge, ma in realtà queste tavole sembrano scivolare, quindi lui le riprende con la stretta del braccio. Cosa vuole raffigurare qui Michelangelo? Vuole raffigurare l'uomo che, dotato di intelletto, riesce a contenere la sua rabbia. Perché? Perché Mosè in realtà vorrebbe agire d'istinto e quindi alzarsi, rompere le tavole della legge e distruggere il vitello d'oro, ma in realtà, grazie proprio all'intelletto, non lo fa e resta lì e resta fermo. Che cosa ci dà il senso di tranquillità? Il fatto che lui con l'altra mano si stia accarezzando la barba, ha questa barba imponente, no? Che scende lungo tutto il torace, e questa barba è stata anche osannata da Vasari. Lui dice che era scolpita con tale perfezione che sembrava più opera di pennello che di scalpello. Perché? Perché questi riccioli della barba, così come dei capelli, sono scolpiti così bene che sembravano proprio disegnati e dipinti. E quindi il Mosè ha avuto una storia tanto travagliata quanto però profonda, e travagliata anche per quanto riguardò il rapporto che Michelangelo ebbe con Giulio II, che è sempre stato un rapporto molto travagliato. I due hanno anche litigato, perché erano entrambi dei caratteri molto forti. Michelangelo comunque era molto introverso, era una persona che si adirava anche molto facilmente e non le mandò a dire neanche al Papa, che però era consapevole della sua grandezza, della sua genialità, del suo essere un artista strepitoso, tanto che proprio per sdebitarsi di questo problema che c'era stato dietro la tragedia della sepoltura, lui lo chiamò per dipingere la volta della Cappella Sistina. Quindi insomma anche il Papa aveva capito qual era la grandezza di quest'uomo.
Poi sulla Cappella Sistina, insomma, uno potrebbe veramente parlare non una sì, puntata,
ma 10
sull'accessibilità della Cappella Sistina.
Esatto, infatti è un inciso. Ovviamente io non ho trattato nulla che riguardi la pittura, perché comunque oggi mi sono voluta soffermare solo ed esclusivamente sulla scultura, che nell'immediato era più accessibile, ecco. Però sì, parlare della Cappella Sistina o del Giudizio Universale non basterebbero quante puntate.
Si potrebbero raccontare, fare veramente delle audiodescrizioni infinite.
Ma chissà, sì, che non si anche di centimetri quadrati per centimetri quadrati.
Infatti, meraviglioso. Per me una delle opere più belle, Giudizio Universale e Volta della Cappella Sistina, per me sono veramente qualcosa di unico. Dunque, allora spostiamoci nuovamente e andiamo al centro della sala rinascimentale del Museo Omero, perché c'è, appunto, come dicevo prima, in apertura un modellino architettonico della Basilica di San Pietro. e il prodotto, tra l'altro, benissimo, molto molto bello. Cosa lo lega a Michelangelo?
Allora, questo plastico che, come possiamo notare dall'immagine, non è un piccolo modellino, ma è un plastico di qualche metro quadrato, in realtà ci fa un po' da trade union tra tutte le opere della sala rinascimentale. E pensiamo che, insomma, dobbiamo pensare che Michelangelo, una volta raggiunti i 70 anni, era un uomo ricchissimo. Perché? Perché la Chiesa l'aveva sempre pagato molto bene per tutte le commissioni richieste, ma non solo la Chiesa, anche i committenti privati, pensiamo poi anche ai medici a Firenze. Quindi era un uomo che poteva, tra virgolette, andare in pensione, mettersi a riposo. E invece lui è proprio a 70 anni che cerca nuove sfide artistiche e si occupa proprio di questa importante opera architettonica. Negli ultimi 20 anni della sua vita è progettista di grandi imprese civili e imprese religiose. E per quanto riguarda appunto San Pietro, nel 1546 è nominato da Papa Paolo III architetto della fabbrica di San Pietro. E il primo architetto era stato Bramante, e quindi Michelangelo idea anche la cupola. Il sogno della cupola sostanzialmente è stata l'ossessione della sua tarda maturità e della sua vecchiaia. Perché? Perché Michelangelo ha tra 70 e 80 anni si mette proprio a progettare la cupola, si trasforma in un ingegnere strutturista, calcola i pesi, le forze, gli equilibri per tenere in piedi una costruzione così grande e così pesante. Quindi si scervella proprio dietro la realizzazione di questa cupola, che in realtà non vedrà realizzata, perché lui appunto morirà prima e la completerà Giacomo Dalla Porta. Però la storia di tutto il progetto michelangiolesco è ricostruibile soltanto da una serie di documenti, di cantiere, di lettere, di disegni, di affreschi e di testimonianze dei contemporanei, perché lui non ha mai redatto un progetto definitivo, proprio perché lavorava, procedeva sempre per gradi. Lui addirittura voleva ritornare all'idea della pianta centrale, che poi ovviamente non è stato insomma portato a compimento. Ha demolito delle parti che erano state fatte dai suoi predecessori, però ecco, ha costruito proprio il tamburo con le colonne binate, sul quale poi è stata innalzata la cupola emisferica, che termina con la lanterna. Però che cosa lega il San Pietro a Michelangelo? Tanto, abbiamo parlato prima, così giusto per fare una chiacchierata, degli affreschi della Cappella Sistina, del Giudizio Universale. E siccome io adoro Michelangelo, e forse si sarà anche capito, però lui è stato definito da tanti il divino Michelangelo. Cioè, secondo me il fatto di aver ideato la cupola è proprio il trade union tra terra e cielo. Lui è vero che era un uomo, però è stato un genio, è stato un personaggio che veramente aveva del divino. E quindi voglio immaginare che come la cupola sia l'unione tra il cielo e la terra, così la figura di Michelangelo è stata l'unione tra un essere umano e un essere divino.
È un bellissimo paragone. Modo di vedere questa immagine, perché effettivamente devo dire che da romana la cupola di San Pietro è qualcosa di incredibile, sì. La vedi da più punti della città. Ed è qualcosa che porta ad una riconoscibilità non solamente di una città come Roma, ma anche di una religione, che è quella, insomma, sulla quale il nostro paese è stata costruito, no? Si fonda. Certo. Quindi senz'altro è molto di più di una semplice opera architettonica. Sì. E sì. È veramente meravigliosa. C'è anche un audio che dobbiamo ascoltare anche questa volta, un contributo audio di Gassman.
Esatto, di Gassman, anche qui. Gassman padre, sì, Gassman padre, che legge la rima 32 di Michelangelo, e ascoltiamolo e poi diciamo qualcosa.
E poi lo commentiamo, certo.
Sì.
Vivo al peccato, a me morendo vivo. vita già mia non son, ma del peccato. Mio ben dal ciel, mio mal da me m'è dato, dal mio sciolto voler, di ch'io son privo. Serva mia libertà, mortal mio divo, a me s'è fatto, o infelice stato. A che miseria, a che viver son nato.
Anche Vittorio Gassman
è alto. Guarda, adesso mi verrebbe voglia di dire arrivederci, cioè qualunque cosa adesso forse non ha più significato, perché comunque Gassman è stato Gassman, Michelangelo è stato Michelangelo e io non so nessuno, ecco, mi viene quasi da dire questo.
Vabbè, noi siamo delle comunicatrici, chi in un settore, chi in un altro, ma in generale, insomma, diffondiamo, no, l'importanza che questi due grandi protagonisti, chi dell'arte, chi della scena dello spettacolo, dell'arte scenica, e, insomma, devono essere conosciuti per forza da tutti il più possibile. Quindi c'è un grosso bisogno di diffusione dell'arte e noi facciamo questo per quello che ci è concesso. E, hai scelto questo sonetto in particolare per un motivo?
Pronto?
Sì, io ci sono.
Scusate, è caduta la linea.
Hai scelto questo in particolare, questo sonetto, per un motivo?
Allora, dicevo sì, perché sostanzialmente Michelangelo a un certo punto della sua vita, cioè nella maturità, ha avuto sempre il pensiero ricorrente della morte e della vita passata nel peccato, e quindi questo sonetto lo dimostra molto bene. E la meditazione del sacrificio di Cristo occupa gran parte del suo genio creativo, quindi lui era proprio convinto che la vita dell'uomo era una vita passata nel peccato e che quindi dovevamo proprio sempre, per sempre, rifarci proprio al sacrificio di Cristo, che si è sacrificato per il peccato di tutti noi.
Perfetto, e allora siamo giunti alla fine, perché quando poi si parla di arte, ma in generale quando si parla comunque di Michelangelo, che è un grandissimo, ci sono talmente tante cose da dire che il tempo vola. Siamo giunti diciamo all'ultimo punto di questo percorso, all'ultima tappa di questo percorso di oggi di toccare l'arte alla radio. Sì. Ed è legato al fatto che Michelangelo non riesce a non tornare alla scultura e quindi ci lascia un'altra pietà, la pietà Rondanini. Tra dunque la pietà con la quale abbiamo iniziato questo percorso e questa ultima, quali sono i punti di contatto, anche se sono così diverse tra di loro?
Sì, dunque, allora, ovviamente essendo due pietà trattano lo stesso tema, e nello specifico il corpo di Cristo che entra nel corpo della madre che se ne vuole riappropriare, perché così come nella pietà vaticana la Vergine che tiene in grembo suo figlio è perché lo rivuole, no? Lo va a tutti i costi, almeno per un po' vicino a sé, nella pietà Rondanini succede la stessa cosa, cioè è come se il corpo di Cristo rientra nel grembo della Vergine, e in questi 65 anni che intercorrono tra la pietà vaticana e la pietà Rondanini, Michelangelo comunque continua costantemente ad esplorare le sue possibilità espressive. Però rispetto alla pietà vaticana, che era così perfetta dal punto di vista proprio visivo, perché lui si era ispirato proprio alla bellezza, nella Rondanini Michelangelo è ispirato dalla fede, proprio per quello che dicevamo prima: lui, ormai giunto alla fine della sua vita, chiede perdono a Dio di tutti i suoi peccati e spera di essere accolto dal Signore come una mamma accoglie il suo bambino. E lui scrive a Vasari e gli dice: ho tutti i malanni che affliggono i vecchi, sono così anziano ma sto scolpendo un'altra pietà, voglia Dio che io finisca. Ovviamente noi sappiamo che Michelangelo ha lavorato fino a poche ore prima di morire alla pietà.
Parlando per gli anni in cui è vissuto, è vissuto tantissimo.
Sì, è morto alla soglia dei 90 anni, perché è nato il 6 febbraio, il 6 marzo, ed è morto il 18 febbraio, quindi per pochi mesi non ha compiuto 90 anni, quindi ha avuto una vita anche lunghissima, no? Insomma, prendiamo il paragone con Raffaello, che invece ha vissuto molto meno. Lui ha avuto una vita lunghissima e quindi anche le sofferenze sono state protratte, se vogliamo. Perché? Perché il grande artista vive con difficoltà. E perché vive con difficoltà? Perché a un grande artista la vita non gli basta. E Michelangelo ce lo dimostra in tutti i modi. Però questa statua, che è non finita, per non solo perché lui è giunto alla fine della sua vita, ma perché probabilmente l'avrebbe voluta lasciare così, ci emoziona, perché Michelangelo è perennemente irrequieto anche di fronte a quest'opera, che comunque vediamo proprio scolpita, si vedono ancora i segni degli strumenti da lavoro sull'opera, e soprattutto ci emoziona l'attività della mente di quest'uomo, che fino all'ultimo ha lavorato strenuamente. E quindi la passione e l'ardore che ci trasmettono questa che ci trasmette questa quest'opera e questa superficie non finita non è da meno rispetto alle opere iniziali, che invece abbiamo visto essere bellissime, perfette, tirate al lucido.
Sì, devo dire che così di solito, no? Quando si vede un percorso di uno scultore, forse sembrerebbe la Pietà Rondanini sembrerebbe prima, no? Un'opera più giovane rispetto all'altra, perché la perfezione di solito un autore, uno scultore la raggiunge alla fine, con la maturità. Sono due opere che, insomma, se si pensa che siano dello stesso scultore, della stessa mano, no, sembrano
si fa
un po'
fatica,
sembrano un po'
esatto, strano. Esatto, si fa fatica quasi a crederlo. Sì. Pensa che è stato definito, perché quest'opera poi è stata trovata da un impiegato del Tribunale di Roma, che doveva inventariare le opere di Michelangelo, e lui ce l'aveva nel suo studio a Roma, Maciel De Corvi. Lui scrive uno Cristo principiato e non finito, e una scultura sopra, tutte e due attaccate insieme, quasi come a dire, ecco, una cosa, no, che non è stata
due cose,
finita,
certo.
Due cose, però in realtà è una cosa sola, è una cosa sola.
Allora, abbiamo già anche sforato il tempo che avevamo, ma è difficile, diciamo, controllare anche le domande quando si parla di Michelangelo. Noi, Alessia, ti ringraziamo veramente molto per averci trasportato per questi minuti, così virtualmente.
Grazie a voi.
Omero, ma non solo, ci hai portato un po' in giro anche per questa Italia bella, dove si trovano queste incredibili opere di Michelangelo Buonarroti. Quindi io ringrazio Alessia Ricchio per essere stata con noi, e rinnovo naturalmente l'appuntamento con Toccare l'Arte alla Radio il prossimo giovedì, sempre alle 15:20. Questa volta sarà con noi invece Annalisa Trasatti. Grazie,
esatto.
Alessia.
Prego, a presto, un saluto a tutti.
Ciao.
Avete ascoltato Toccare l'Arte alla Radio.